Laser. Il disagio che per tanto tempo questo libro mi ha dato, in parte si è attutito, in parte resta. È il rapporto con qualcosa di tanto più grande di me, con emozioni che hanno coinvolto tutti i miei contemporanei, e tragedie, e eroismi, e slanci generosi e geniali, e oscuri drammi di coscienza. La resistenza. Come entra questo libro nella letteratura della resistenza? Al tempo in cui l'ho scritto, creare una letteratura della resistenza era ancora un problema aperto. Scrivere il romanzo della resistenza era un imperativo.
Abbiamo ascoltato un passaggio dalla prefazione di Italo Calvino al suo romanzo Il sentiero dei nidi di ragno, pubblicato da Einaudi nel 1947, ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. Importante testimonianza dell'esperienza partigiana, il romanzo è considerato tra le opere più caratteristiche della corrente culturale neorealista. Gli anni del secondo dopoguerra sono quelli della rinascita in Italia di un intenso dibattito politico e culturale dopo il ventennio fascista. Sono gli anni del neorealismo, che non fu una scuola, quanto un insieme di voci differenti che soprattutto in ambito letterario e cinematografico diedero sfogo ad un comune bisogno di raccontare e alla necessità di un'arte impegnata civilmente. Un movimento dunque figlio delle esigenze espressive del suo tempo, un fenomeno ricco in cui conversero sensibilità diverse rispetto alla realtà del paese. Oltre a Calvino, altri scrittori neorealisti, Elio Vittorini, Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, Luigi Meneghello, Giovanna Zangrandi, Renata Viganò e altri ancora, parlarono nelle loro opere della resistenza e degli anni di guerra. E di letteratura della resistenza e del contesto storico che la originò parliamo con Giovanni Falaschi, già professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Perugia. Tra i suoi libri ricordiamo Carlo Levi, La Nuova Italia, La Resistenza Armata nella Narrativa Italiana, pubblicato da Einaudi, Una lunga fedeltà a Italo Calvino, con lettere edite e inedite. Perugia, Edizioni Aguaplano, e con Marco Palla, già ordinario di storia contemporanea all'Università di Firenze, di cui si ricordano i volumi Mussolini e il fascismo, edito da Giunti, e Il fascismo dalle mani sporche, pubblicato dalla Terza. Giovanni Falaschi, i romanzi della resistenza spesso nacquero dalla necessità dell'autore di raccontare la propria esperienza in una fase particolarmente concitata della storia d'Italia. Si pensi alle esperienze di partigianato di Calvino, Fenoglio, Meneghello o ancora all'esperienza del confino di Pavese. Ma finirono per mostrare ognuno una costellazione di personaggi molto diversi tra loro. È stato solo il romanzo a costituire il genere letterario più importante per definire la letteratura resistenziale, o vi sono stati altri generi letterari altrettanto decisivi, almeno nell'immediato dopoguerra?
Sì, ci sono stati dei generi letterari, definiamoli così, molto importanti, in cui il romanzo rientra, ma devo dire abbastanza poco. Tutti avevano da raccontare qualcosa. Il racconto diventa la liberazione da un trauma, bombardamenti, il passaggio del fronte, prima i tedeschi, gli americani, i fascisti. Per esempio c'è un racconto di Pratolini in cui si dice che era in treno e tutti raccontavano un altro nelle Donne di Messina, c'è un episodio in cui la gente viaggia in treno, dice Vittorini, e raccontavano. Quindi prima di tutto la funzione è quella di liberarsi da un trauma, e tutti avevano avuto il loro trauma. I raccontini che ho letto come primi compaiono sui giornali clandestini. Una firma, per esempio, era Enzo Biagi, che naturalmente non firmava come tale, ma scriveva dei raccontini molto ben fatti, poi diventerà quel giornalista famoso che conosciamo. Poi, nell'immediato dopoguerra, i racconti partigiani di Caproni, che tra l'altro è un grande poeta e ha fatto il partigiano in Liguria, e Caproni racconta. Poi ci sono i racconti di Calvino, che lui stesso poi sistema in una sezione dell'edizione dei racconti del 58, però già li aveva pubblicati in Ultimo Via del Corvo nel 1949. Poi ci sono i racconti di Fenoglio e di Marcello Venturi, per esempio, che oggi è dimenticato, ma che era un narratore molto bravo. E poi ci sono le memorie scritte a caldo, come Pietro Chiodi che scrive Banditi pubblicandolo da Einaudi, Levi Cavaglione che scrive Guerriglia nei Castelli Romani, le memorie di Revelli, Giorgio Bocca, Partigiani della Montagna, che esce nel 45. Poi ci sono le relazioni militari, che sono molto importanti, penso per esempio a Ponte Rotto di Giovan Battista Lazzagna. Prendo uno dei tantissimi casi, basta vedere la bibliografia che uscì nella prima edizione della Storia della Resistenza di Battaglia nel 53, è divisa regione per regione, con l'aggiornamento poi nel 64, per vedere quanta bibliografia di questo tipo c'è. Calvino scrive i suoi racconti di qualunque tipo fossero, non erano solo partigiani, era sul dopoguerra che lo impressionava molto, diciamo, e li portava a Pavese, finché Pavese, per levarselo di torno, come ha scritto lo stesso Calvino, ero sempre lì quei racconti, per levarselo di torno, questo giovane gli disse: ma perché non scrivi un romanzo, dai, pensando ora sta un po' di tempo. E invece dopo 3 o 4 mesi, ecco Calvino con il dattilo scritto del Sentiero dei Nidi di Ragno, non c'era niente da fare, diciamo.
Oh, il vecchio rispose, dobbiamo imparare. Imparare che cosa? Disse Berta. Che cosa insegnano? Quello per cui, il vecchio disse, sono morti. La liberazione, disse Berta. Il vecchio sembrava cercasse la risposta migliore. Guardava davanti a sé con occhi lieti. Di ognuno di noi, rispose.
Racconti, memorie, romanzi. Lo scrittore siciliano Elio Vittorini già nell'estate del 1945 aveva scritto il romanzo Uomini e No, da cui abbiamo tratto il brano che abbiamo appena ascoltato sull'attività dei partigiani impegnati nella lotta clandestina a Milano. Quale fu, Giovanni Falaschi, il ruolo della rivista Il Politecnico e della collana I Gettoni e Einaudi, da lui dirette, nel favorire la composizione di decine di racconti che rivelarono scrittori tra i maggiori del Novecento italiano?
Intanto Uomini e No lo scrive Vittorini, partecipa alla resistenza a Milano, è in città e finisce anche in galera per un po'. Partecipa in questo modo, lo scrive il giorno e poi lo seppellisce sotto dei mattoni, come mi pare abbia raccontato Bompiani, perché se viene qualcuno e glielo trova, naturalmente lì scopriva le carte e allora le cose si mettevano molto più seriamente di come non si erano messe per lui. Ecco perché nell'estate del 45, appena finisce la guerra, lui è pronto con questo manoscritto, perché aveva già cominciato a scriverlo durante la guerra. Sul Politecnico Vittorini ospitò racconti di Calvino, di Venturi e di Giulio Questi, che scriveva dei bellissimi racconti che poi sono stati raccolti molto molto tardi col titolo di Uomini e Comandanti. Per i gettoni Vittorini si scopre tanti, ma soprattutto, diciamo, dà spazio alle memorie di guerra, qualcosa della resistenza, ma alle memorie di guerra. Per esempio, pensiamo a un classico delle memorie di guerra, Il sergente nella neve di Rigoni Stern, Il campo degli ufficiali di Carocci, Tubino, poi Il deserto della Libia, che esce nel 52, Fausto e Anna nel 52, l'entrata in guerra di Calvino nel 54, eccetera, eccetera. Devo dire che Vittorini era molto autoritario e decisionista e si pubblicava quello in quella collana che voleva lui, il che naturalmente era anche giusto che fosse così. Però il libro più bello sulla resistenza che pubblica qui sono I 23 giorni della città di Alba di Fenoglio nel 52.
Raramente uno scrittore assomigliava alla propria opera come Fenoglio. Era un tipo duro, di poche parole, leggermente ombroso. Assomigliava anche molto alla sua città, Alba, questo paese che sembra un paese della frontiera americana, un paese di cacciatori, di giocatori al pallone, di giocatori alle carte, di persone schive. E ci fece subito una grande impressione per questo suo modo risentito, in fondo, forse in fondo anche un po' timido.
Così Italo Calvino ricordava Beppe Fenoglio nel passaggio tratto dalla trasmissione della RAI Passato e Presente dedicata allo scrittore piemontese. Fenoglio è l'autore che sul tema della resistenza ha composto le pagine più appassionanti, tanto che all'apparire del suo romanzo Una questione privata del 1963 Calvino lo definì il libro sulla resistenza che tutti avevamo sognato. Quanto influì la lotta partigiana che visse in prima persona sulla sua narrativa? Ancora Giovanni Falaschi.
Fu decisiva. Intanto c'è da dire che c'era una conoscenza antica di Calvino con Fenoglio, perché in una lettera a Giuseppe De Robertis Calvino scrive, mi ricordo la trovai qua a Firenze, nel fondo De Robertis scrive: Fenoglio l'ho scoperto io, cioè uscì da Vittorini, però Fenoglio l'ho scoperto io, e quindi I 23 giorni, in parte il merito bisogna darlo anche a Calvino di essersi accorto che questo era veramente un grande scrittore. È una questione privata del 63, l'anno in cui muore Fenoglio, è un grande libro. Io devo far notare che a quella data non era uscito Il partigiano Johnny, che secondo me è il capolavoro di Fenoglio, che esce, come è noto, nel 68. La vita partigiana fu tutto per Fenoglio. Intanto Fenoglio è il narratore dei fatti straordinari, cioè si racconta tutte le cose che ti colpiscono, e infatti è così, cioè noi raccontiamo le cose che ci stanno a cuore, che ci hanno colpito. E il fatto più straordinario di tutti in quel bellissimo paesaggio altro non è che la resistenza. Prima i fatti straordinari erano stati anche nei racconti, gli omicidi, i suicidi, i vari altri fatti, casi, eccetera. Però poi arriva il fatto più grande di tutti, quello più sconvolgente, in cui l'individuo matura e diventa uomo.
Il cuore di Johnny s'apriva e scioglieva. Girò tutto apposta per farsi partecipe e scente d'ogni uomo. Erano gli uomini che avevano combattuto con lui, che stavano dalla sua parte, che all'opposta. E lui era uno di loro. Gli si era completamente liquefatto dentro il senso umiliante dello stacco di classe. È come loro. Bello come loro, se erano belli. Brutto come loro, se brutti. Avevano combattuto con lui, erano nati e vissuti, ognuno con la sua origine, giochi, lavori, vizi, solitudine e sviamenti, per trovarsi insieme a quella battaglia.
In che modo Il partigiano Johnny, l'altro grande romanzo di Fenoglio sulla resistenza uscito nel 68, tiene insieme gli aspetti più problematici e dissacranti, non solo eroici, di quell'esperienza? Ricordiamo un'affermazione di Fenoglio: nella resistenza coesistono il fiore e la feccia. Giovanni Falaschi.
Perché nella resistenza c'era di tutto. e lui racconta di tutto quello che vedeva, cercando uno stile epico, e qui c'è uno studio di Gianluigi Beccaria eccellente, cui dimostra appunto il grande stile, lo chiama lo stile epico. In che modo? Io feci la prefazione con altri, che poi un po' me la rovinarono, diciamo, a un libro Mario Bernardo che faceva il tecnico cinematografico, Il momento buono, nel 69, e lì racconta di partigiani che fucilano un ragazzo perché aveva rubato. Nel partigianato c'era di tutto, per esempio Mauri, comandante, diciamo, delle divisioni autonome in Piemonte, concede di rado clemenze. Il reparto di polizia, questo l'ho tratto da Giorgio Bocca sulla storia dei partigiani, diciamo, della resistenza, e dice: in Val di Susa si fucila una donna. Ecco cosa scrive, la motivazione: questa malvivente rubava, insozzava il nome della brigata, i suoi furti le avrebbero procurato oltre 100.000 lire in un mese. Giudicata da un tribunale di guerra, è stata condannata a morte e passata per le armi. Gli italiani sappiano che così noi procediamo contro coloro che abusano del nome e del prestigio delle formazioni patriottiche. Però non dimentichiamo che in Valdossola, nei 40 giorni in cui fu creata la Repubblica di Valdossola, furono rinnovate le scuole, addirittura c'era Contini, tra l'altro, nel gruppo dirigente, addirittura fecero un programma scolastico nuovo, cioè c'era questo doppio aspetto, uccidere il vecchio e creare il nuovo.
Pin è al suo torrente. È una sera con poche rane. Girini neri fanno vibrare l'acqua delle pozze. Il sentiero dei nidi di ragno sale su da quel punto, oltre quel canneto. È un posto magico, noto solo a Pin. Laggiù Pin potrà fare strani incantesimi, diventare un re, un dio. Sale per il sentiero, a cuore in gola. Ecco i nidi, ma la terra è smossa. Dappertutto si direbbe che una mano è passata, strappando l'erba, muovendo le pietre, distruggendo le tane, rompendo gli intonachi d'erba biascicata. È stato Pelle.
La guerra e la resistenza partigiana vista con gli occhi del ragazzino Pin e lo straniamento a cui Italo Calvino sottopone i lettori del suo primo romanzo Il sentiero dei nidi di ragno, pubblicato da Einaudi nel 1947. In che modo in questo romanzo Calvino si confronta a 24 anni con l'esperienza della guerra e della resistenza che lui e i compagni pure avevano vissuto in prima persona?
Intanto aveva scritto dei racconti, e i racconti sono scritti in terza persona, anche quando sono racconti di personaggio che va in galera. E lui era stato in galera, ma adotta il nome di Diego. E questo è molto interessante in questa storia. Non parla in prima persona. Quindi li vive in prima persona, ma non ne parla. Perché? La motivazione è spiegata da lui stesso. Di fronte a fatti così gravi, così grandi che mi sopravanzavano, lui scrive: la mia storia mi pareva umile, meschina, cioè io sono un niente in questo grande sconvolgimento che è stata la resistenza, quindi non posso parlare direttamente delle mie cose, è troppo poco la mia vita in questo periodo perché ne parli direttamente. Questo è il motivo per cui lui sceglie un ragazzino. E il ragazzino naturalmente un po' favoleggia, vede le cose anche come non stanno, quindi diventa a modo suo creativo. Qui voglio dire due cose. Intanto questo allontanamento, l'allontanamento dei grandi fatti per parlarne da un punto di vista originale ma come laterale, è un fatto che si trova nella narrativa di Calvino spesso e che coincide con questo, con l'idea che alcune cose ti schiacciano, come per esempio può essere la dimensione, gli interni della prigione, le scale, il compagno che hai accanto in prigione che a un certo punto gli sembra gigantesco, un qualcuno che si muove come se fosse un gigante, cioè perdere le dimensioni della realtà, quando le cose si rivelano schiaccianti, non dominabili, e allora per raccontare bisogna dominare ovviamente la cosa di cui si deve parlare. Per esempio la natura a volte è oppressiva, sembra schiacciare, è indifferente alle sorti dell'uomo, la natura. Pensiamo per esempio a, va bene, la passione che aveva Calvino per un libro straordinario come era Guerra e Pace. Il principe Andrei che la sera prima della battaglia di Borodino vede le betulle che si muovono e pensa: io domani potrei essere morto, ma le betulle continueranno a muoversi in quel modo, non sono niente, questo è un punto. E oltre alla natura anche la storia, e il sentiero si conclude in questo modo, come ha fatto ben notare Cases a suo tempo. Quando il bambino cammina per la mano del cugino e vede di notte tante lucciole e dice: a vederle da vicino sono bruttissime, ma da lontano sono bellissime. Bisogna cioè prendere le distanze, distanziare il nostro punto di vista, vedere da lontano, altrimenti la realtà ti schiaccia e si mostra brutta.
La Resistenza italiana rappresenta un caso particolare di incontro tra discipline. I romanzi ispirati alla Resistenza hanno di fatto anticipato temi inizialmente trascurati dalla storiografia. Professor Marco Palla concorda con questa affermazione.
Sì, in parte sono d'accordo. Cronologicamente la forma strutturata letterariamente del racconto, del romanzo, nasce contemporaneamente e forse un pochino successivamente a questa profluvie di racconti pubblicati sui giornali, addirittura clandestini, e poi sui giornali che recuperano la libertà di stampa, insomma, dopo il 44-45, a seconda delle varie regioni via via liberate. La memorialistica, in poche parole, convive e forse anticipa addirittura la forma più elaborata del racconto o del genere letterario romanzo. Accanto a questi ricorderei però che forse più popolari, cioè più, qui c'è un problema di ricezione, no, della letteratura, in generale della cultura e delle arti, più immediato è l'impatto e la grande popolarità della cinematografia italiana, perché qui nasce la fortuna non solo nazionale ma mondiale, internazionale del neorealismo italiano, con la coppia dei due grandi film di Roberto Rossellini, Roma città aperta del 45 e Paisà del 46. E quindi in un certo senso è tutto un precedere, un rincorrere, insomma, questo rinnovamento complessivo molto ampio che ha la memoria e la voglia di raccontare delle italiane e degli italiani.
In ambito storiografico le prime opere escono negli anni 50, ma diventano centrali solo a partire dagli anni 90 con i lavori dello storico Claudio Pavone. È in questi anni che si diffonde tra l'altro il concetto di resistenza civile, cioè di resistenza senza armi, fatta di diverse forme di sostegno ai partigiani o di non collaborazione con i nazifascisti. Anche queste azioni erano già state ampiamente raccontate nei romanzi. Professor Marco Palla, perché la storiografia arriva tardi ad esaminare questo tema?
Diciamo, la storiografia è in ritardo sempre, storiograficamente e culturalmente, su altre discipline. Gli economisti, i sociologi possono dirci tutto sull'economia e sulle società del 2021, gli storici no, perché non hanno l'accesso agli archivi, alle fonti primarie. Che la storiografia degna di questo nome è soprattutto ricerca e analisi documentaria. Le fonti documentarie edite, coeve, sono importantissime, però non bastano, bisogna arrivare agli archivi, e gli archivi sono aperti in Italia ancora un po' dopo rispetto alla cosiddetta regola dei 30 anni che vige un po' in tutti i paesi europei e negli Stati Uniti. Ecco perché c'è questo ritardo. La storiografia, come tutte le altre discipline accademiche, è in ritardo per mille motivi, perché il fascismo ha rappresentato una stasi di 20 anni dall'innovazione sia storiografica che culturale più generale dell'Italia, ha rappresentato una chiusura ultranazionalistica, autarchica, e l'Italia del 45-46 degli anni 50 è molto indietro, non si sa niente, non c'è nessuna forma di storiografia né accademica né più diffusa a un pubblico largo che riguardi addirittura la Prima Guerra Mondiale, il periodo fascista stesso. Per un ritardo, diciamo, di tipo più intrinseco, cioè sui temi affrontati in maniera molto molto profonda da Calvino, da Fenoglio, da tanti altri scrittori, cioè che davano un'immagine e una narrazione della resistenza molto mossa, no? Al di là della cristallizzazione che le varie parti politiche faranno della resistenza, traducendola poi in mitografia, in mito portante della ricostruzione morale e civile dell'Italia, beh, allora sì, bisogna dire che ci si arriva tardi noi storici rispetto a quello che i grandi scrittori avevano già visto. La resistenza come tematica pubblica è un fenomeno in atto fino al 1945 e su questo slancio continua fino al 1947, finché l'Italia non entra nel gelo totale della Guerra Fredda. Quindi direi che la resistenza viene un po' accantonata sia nella memorialistica che in parte anche nella letteratura, non si parli della storiografia. Il libro di Roberto Battaglia, che è stato opportunamente ricordato, è del 53, ma non suscita questo gran dibattito storiografico. Quando ritorna in auge, per così dire, la resistenza, dopo i fatti di Genova del 1960, con il governo Tambroni, che è appoggiato anche in Parlamento dal partito neofascista, e quindi negli anni 60 c'è un grande ritorno della resistenza, sì. Ma negli anni 50 c'è un certo congelamento, è la Guerra Fredda del resto, non può sorprendere.
Adesso che la campagna è brulla, torno a girarla. Salgo e scendo la collina e ripenso alla lunga illusione da cui ha preso le mosse questo racconto della mia vita. Dove questa illusione mi porti, ci penso sovente in questi giorni. A che altro pensare? Qui ogni passo, quasi ogni ora del giorno, e certamente ogni ricordo più inatteso, mi mette innanzi ciò che fui, ciò che sono e avevo scordato. Se gli incontri e i casi di quest'anno mi ossessionano, mi avviene a volte di chiedermi che c'è di comune tra me e quest'uomo che è sfuggito alle bombe, sfuggito ai tedeschi, sfuggito ai rimorsi e al dolore.
Il protagonista de La casa in collina di Cesare Pavese, di cui abbiamo ascoltato un passaggio, un racconto lungo in cui Pavese si era soffermato sulle inquietudini di un intellettuale nei confronti della resistenza, esempio del tormento di fronte alla violenza. Quanto è importante la dimensione etica nell'interpretazione della resistenza, come di ogni guerra civile? Giovanni Falaschi.
È importantissima la dimensione etica. Il Pavese è all'atere di tutto questo. Pavese è uno che scrive La casa in collina, la pubblica nel 48. Ora io ho avuto il sospetto che Pavese, che si era iscritto al Partito Comunista, collaborava all'Unità Edizione Milanese, eccetera, ho avuto il sospetto che l'avesse scritto quando la sinistra, il Partito Comunista e il PSI sono sconfitti, e allora poteva anche dichiarare, questa era una mia illazione molto maliziosa, di non aver partecipato. Non è vero nulla, comincia a scriverlo nel settembre del 47 e lo finisce nel febbraio 48, il libro La sua testimonianza. È veramente coraggioso, regge fino in fondo il punto della sua non partecipazione alla guerra. Questa era una mia malignità, perché in realtà è dopo il 48 e il 49 che la memorialistica, la letteratura, eccetera, subiscono una svolta importante. Però quel passo sui morti, dei caduti che facciamo, perché sono morti, quel passo non mi convince, perché lui scrive anche, quando ci si trova di fronte a un morto, non è paura, non è la solita viltà, qui sta parlando di se stesso, ci si sente umiliati perché si capisce, si tocca con gli occhi, che al posto del morto potremmo essere noi, non ci sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una guerra civile, ogni caduto somiglia a chi resta e gliene rende ragione. Eh sì, le cose stanno così, perché poi questo è di fronte alla morte, ma Pavese poteva fare un passaggio ulteriore quando si chiede perché sono morti. Sono morti perché c'era una guerra. Chi aveva scatenato la guerra? C'era una parte giusta e una parte, diciamo così, che aveva offeso, che era criminale, che si era comportata in modo iniquo? Questa domanda doveva farsela naturalmente. Non ci si può fermare di fronte al morto dicendo che il morto ci rende ragione del nostro comportamento. Questo non basta, secondo me, diciamo. C'è una risposta, lui invece si ferma lì e poi ha molto coraggio nel dire che non aveva partecipato, che era stato nel convento dei padri somaschi e lì aveva creduto di aver trovato la fede in Dio. E il padre con cui lui parlava e con cui mantenne rapporti ancora per un po', perché poi Pavese si suicidò nel 50, insomma, quel padre ha detto sì, ci parlavo, ma lui non credeva di credere in Dio, ma non ci credeva mica. E infatti poi, una volta che esce dal convento, smette di credere per il semplice fatto che non si credeva più. Io credo che quel passo sia un prodotto della contraddizione interna, della tragedia interna di Pavese, quel passo che riflette proprio sulla morte. Perché uno muore, e questo è il problema, ci rende ragione a noi della sua propria morte. Questo libro di Pavese è bellissimo, è il più bello, ma ce n'è un altro, Tra donne sole, che è meraviglioso, perché è lui che si proietta nella figura di due donne, e una donna è laboriosissima, attiva, eccetera, un'altra donna è passiva, infelice, e poi mi pare che si suicidi addirittura. Cioè sono le due anime, il Pavese che lavora tanto e il Pavese che poi non ce la fa più e si suicida.